www.redigio.it e la storia continua. È là dove il vino si conserva e si ripone. Continua dalla puntata precedente. Funzionalità e sicurezza. Da questi differenti elementi appare evidente che la cantina medievale non era il solito di una struttura sotterranea. Al contrario, si collocava a livello del suolo. Aveva pavimento in terra battuta o in coccio pesto, pareti in muratura e copertura fatta di travature lignee, assi o scandole, tavelle e coppi. Tra 300 e 400 si aggiunse all'esterno un portico di varie dimensioni che divenne rapidamente un elemento strutturale costante e polifunzionale della cascina lombarda. E dopo l'undicesimo secolo le caneve appaiono sempre più spesso come ambienti fatti in muratura, coperti di paglia o di coppi sostenuti da travi e da scandole in legno. Le tegetes e le cassine rustiche, però, erano strutture più semplici e precarie, edificate senza fondazioni a livello del suolo con pali di legno. Avevano tetti di paglia, pareti in terra battuta o assi di legno e pavimenti in coccio pesto. Esse si presentano perciò come manufatti facilmente edificabili, ma anche deperibili. Ciò poneva il problema della sicurezza nel momento che vi venivano immagazzinati beni e prodotti. Botti piene di vino puro, generi alimentari, cereali e attrezzi di lavoro. Creare un ambiente adatto alla loro buona custodia significava metterli al riparo, per quanto possibile, dal deperimento organico, dalla cupidigia di estranei e dai danni di animali di ogni genere. Strette e alte finestre strombate verso l'esterno, porte rinforzate da robuste assi, fissate su cornici in muratura e pietra, sbarrate da cavistelli di legno o chiuse con chiavi e battenti parzialmente in ferro. Sono alcuni degli accorgimenti che per tutto il Medioevo ricorrono con una maggiore frequenza. Ambienti sotterranei. Fino al tardo Medioevo, dunque, la funzione di cantina non era riservata a un ambiente dalle caratteristiche architettoniche particolari. La caneva, infatti, era spesso una delle stanze dell'abitazione contadina o della dimora signorile. E a partire dal XIV secolo, soprattutto nel XV, le informazioni documentarie sono più prodighe di notizie anche sulle cantine, ambienti eretti in muratura, con volto di mattoni o di pietra, parzialmente interrate in area collinare e terranee in pianura. Dal 400 si diffonde però gradualmente nei palazzi signorili e nelle fabbriche edilizie più importanti, caratterizzate da un livello costruttivo aristocratico, l'uso della cantina sotterranea. Il nuovo locale è in muratura, di pietra o di cotto, e si presenta come uno spazio distintivo delle dimore di alto rango, i cui ricchi proprietari palesavano il loro stato sociale e il prestigio economico anche con la creazione di ambienti sotterranei spaziosi, ben areati e coperti da grandi volte a botte per la conservazione dei vini pregiati. Ma si trattò tuttavia di una evoluzione molto lenta, che solo con grande fatica venne introdotta nelle campagne italiane. Negli edifici signorili, la cantina tradizionale, posta a livello del suolo, viene così affiancata da costruzioni sotterranee, sempre più importanti dal punto di vista progettuale e costruttivo, molto diverse per ampiezza e bellezza da quelle contadine. E il cellerario del monastero. Il titolo e l'incarico di cellerario compare nella tradizione cenobitica come pacomio. Al monaco, con questo incarico, erano affidate la cura della mensa, la cucina, della cantina e della dispensa per il bene di tutta la comunità. Le sue qualità sono elencate nel capitolo 31 della Regola di San Benedetto, riportato in seguito, secondo il cui servizio è paragonabile a quello indicato da Paolo per i diaconi. E così scrive: come cellerario del monastero si elegga un membro della comunità che possieda prudenza, maturità di carattere e sobrietà, non sia ingordo, né arrogante, né inquieto, né insolente, non tirchio ma neppure prodigo, ricolmo invece di timor di Dio e come un padre per l'intera comunità. Abbia cura di tutto, non faccia nulla senza il consenso dell'abate, esegua quanto gli è stato ordinato, non rattristi i fratelli. Se un monaco gli fa una richiesta irragionevole, non lo provochi mostrandogli disprezzo, ma sappia di dire no con umiltà e ragionevolezza a chi esagera nel chiedere. Si preoccupi della propria anima, ricordandosi sempre le parole dell'Apostolo: coloro che avranno ben servito si acquisteranno un grado onorifico. Si prenda cura con grande sollecitudine degli ammalati, dei fanciulli, degli ospiti e dei poveri, ricordando che di tutti questi dovrà render conto nel giorno del giudizio. Consideri come vasi sacri dell'altare tutte le suppellette e i beni del monastero. Nulla gli sembri di poco conto. Non creda all'avarizia, ma non sia né prodigo né dissipatore dei beni del monastero, e in tutto agisca invece con moderazione e secondo gli ordini dell'abate. www.religio.it e la storia continua.